Newsline Sera.
Ore 18.44, un ben trovati da Sandra Salvato per quest'ultimo appuntamento con il notiziario a cura della redazione regionale di Controradio. Oggi un sabato funestato particolarmente dalla cronaca, tra cui vari incidenti sulle strade toscane, ma iniziamo da questa notizia: su Pescia stava riparando un letto ortopedico in una RSA di Pescia quando all'improvviso la struttura gli è crollata addosso uccidendolo. La vittima è un 78enne. L'uomo, un tecnico del posto, era stato chiamato ieri poco prima delle 17 per una riparazione. Al momento dell'incidente si trovava proprio sotto il letto antidecubito. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, la struttura gli è crollata addosso, determinando lo schiacciamento della testa. Le indagini sul caso sono state affidate ai carabinieri. Sulla salma è stata disposta l'autopsia. E adesso arriviamo di nuovo a questo caso per cui è stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio del 25enne albanese ucciso oggi all'alba a Monte Calvoli in provincia di Pisa. Il fermato, secondo quanto appreso, è un connazionale della vittima. È stato bloccato in tarda mattinata nel tratto aretino dell'autostrada A1 da due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale. A 20 anni, risulta avere segnalazioni per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Il giovane risiede a Santa Maria a Monte, sempre nella provincia di Pisa, comune nel quale, nella frazione di Monte Calvoli, stamani appunto intorno alle 5 è avvenuto questo delitto, al culmine sembra di una lite per futili motivi. Adesso ci spostiamo ad Arezzo. Si chiamava Cristea Arben, il 46enne albanese morto ieri sera, risulta residente nel Lazio ed è già noto alle forze dell'ordine. Sarebbe deceduto mentre scappava in una vigna nei pressi della casa presa di mira per shock emorragico in seguito alla recisione della vena femorale. La ferita sarebbe stata provocata dall'impatto contro una recinzione anticinghiale in ferro che delimita alcuni terreni lungo un rio. Dopo essersi lacerato l'arteria, l'uomo si sarebbe accasciato poco distante mentre i due complici riuscivano a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tre persone avevano preso di mira alcune ville nella zona sopra la regionale 71 in direzione Valdichiana e dopo un primo episodio segnalato nel tardo pomeriggio intorno alle 20.39 è scattato l'allarme in una seconda abitazione, in quel momento vuota perché i proprietari erano fuori. Adesso a Lucca un incidente stradale mortale stamani intorno alle 11.40 lungo la strada regionale 445 della Garfagnana nel territorio di Castelnuovo Garfagnana. Un uomo di 58 anni è deceduto nello scontro tra tre auto, cinque i feriti, tra cui un ragazzo di 17 anni, tutti portati in codice giallo in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Da quanto appreso, una delle vetture procedeva in direzione di Lucca, le altre due verso Castelnuovo. E ancora dalle indagini delle forze dell'ordine risulta che l'auto su cui è morto il 58enne nello scontro su questa strada era guidata dal figlio minorenne della vittima. E quanto appreso nel corso delle ore, il 58enne era seduto nel posto del passeggero, il sedile accanto al posto di guida. Il 17enne è stato ricoverato in codice di urgenza giallo all'ospedale di Lucca. Ancora un incidente che alle 16.20 circa sulla 1 Milano-Napoli ha costato temporaneamente la chiusura del tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa in entrambi le direzioni per un incidente che ha coinvolto appunto un mezzo pesante, un'autovettura in direzione Bologna. L'impatto a seguito di questo fatto, spiega Autostrade per l'Italia, ha provocato lo spostamento di alcuni New Jersey centrali sulla carreggiata opposta verso Roma. Per questo motivo attualmente il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, si registrano 5 km di coda sia in direzione Bologna che in direzione Roma, altri 2 chilometri all'uscita obbligatoria di Incisa, 1 a quella di Firenze Sud. E adesso a Firenze, presa a pugni e rapinata dei telefoni da un giovane che prima di fuggire si è impossessato di una cassaforte. Quanto accaduto in realtà lo scorso 4 gennaio a un'educatrice all'interno della comunità per minori a Lidoro, a Sesto Fiorentino, come ricostruito dalla polizia, che però ne dà notizia soltanto oggi e riporta anche dell'arresto del suo presunto autore, che è un 26enne di origine filippina, finito nei giorni scorsi ai domicili domiciliari per rapina aggravata e lesioni personali. La vittima per questa aggressione subita ha avuto una prognosi di 30 giorni. In una nota la questura spiega che secondo quanto ricostruito il 26enne si sarebbe introdotto nella comunità colpendo con numerosi pugni al volto l'educatrice, ostruendole la bocca per impedirle di chiedere aiuto e sottraendole i telefoni di cui la stessa disponeva per evitare contatti con l'esterno. Prima di darsi alla fuga avrebbe sottratto una cassaforte custodita in un armadio con all'interno circa 400 euro in contanti e un telefono cellulare. E voltiamo pagina per questa notizia di una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 che è stata registrata intorno alle 12.36 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con epicentro a 5 chilometri dalla Sambuca Pistoiese ad una profondità di 10 chilometri. Al momento non sono stati registrati danni, secondo anche quanto riferisce il sindaco di Sambuca Pistoiese, che è Marco Breschi. Parliamo adesso di un nuovo studentato di lusso, il 12esimo per la verità. Questa volta sorge a Firenze Nova, vicino alla stazione di Rifredi, nell'ex palazzo dell'Agenzia delle Entrate. È partito in sordina, frutto della medesima trasformazione automatica da funzione pubblica a privata, già sperimentata peraltro per altri immobili in città, ed è già prenotabile sul sito Aparto, operatore internazionale leader nella gestione di studentati d'élite, che è già coinvolto in quello della manifattura tabacchi. 200 camere per circa 400 posti letto al prezzo base di 850 euro al mese, e apre in un posto strategico vicino al polo di Novoli, come fa notare Massimo Torelli di Salviamo Firenze, che prosegue: è una valanga che non si ferma, fa bene la rettrice anche se fuori tempo massimo a dire che gli studenti normali iscritti all'Università di Firenze non riescono a vivere qui. Abbiamo sentito Luca Bencini degli studenti di sinistra dell'Università di Firenze.
La situazione è peggiorata in realtà, perché comunque gli affitti continuano a crescere, soprattutto dopo il Covid c'è stata un po' un'esplosione di questo fenomeno, e con il riavvio del turismo, diciamo, a regime, anzi anche a un tenore molto più intenso di quello che era prima. Questo di sicuro ha contribuito a peggiorare la situazione, perché poi l'economia punta sul turismo come unica forma di profitto, che ovviamente non porta ricchezza a tutto il territorio, ma a quei pochi proprietari che possono investirci.
Siamo di fronte all'ennesimo studentato per studenti d'élite.
Beh, è un po' ridicolo chiamare studentato una struttura il cui prezzi delle camere la maggior parte degli studenti non si possono permettere di fatto. È uno studentato ma di lusso, è quella la dicitura che si usa, perché è vero, perché 800 euro al mese previsti adesso per una camera sono tantissimi. E poi di fatto quello che molte di queste strutture fanno in realtà è che per mantenere la propria destinazione d'uso sociale gli basta che metà, il 51% della superficie sia destinata ad affitti che in teoria sono a lungo termine, con l'altra metà possono fare quello che vogliono, e di solito quello che ci fanno è affitti a breve termine, perché è la cosa più proficua. Piano di allineazione come quello degli ultimi anni, che aveva in lista un centinaio di beni pubblici messi in allineazione, quindi svenduti a privati, di cui l'unico che è stato salvato è stato l'ex meccanotessile, che è ancora una struttura pubblica. Mettere una fine a questo sarebbe di sicuro un primo passo. Poi imporre altri tetti come c'è adesso sul centro storico per le strutture turistiche, quello di sicuro non basta, però intanto è un primo passo su cui possiamo ragionare.
Adesso la cultura. Domani 15 febbraio torna Il libro della vita a Scandicci, all'Auditorium Rogers. Alle 11 ci sarà l'attrice Cadia Beni, che intreccerà il racconto intorno al libro Porci con le ali di Lidia Ravera e al libro Cuore di Edmondo De Amicis. Appuntamento a ingresso libero in concomitanza con la maratona della legalità di Scandicci. Consigliata ovviamente la tranvia per arrivare alla fermata Resistenza. Cadia Beni, intanto abbiamo chiesto del perché di questa scelta.
Allora, intanto sono tutte e due diari, questo sia Porci con le ali sia Cuore. Chiaro, due diari completamente diversi, ma dicevo, io ho seguito gli esempi di alcuni racconti o di alcune cose che raccontava Enrico nel libro Cuore, che è protagonista del libro Cuore, che è lui che racconta, che scrive il diario, e a modo mio l'ho seguito come un esempio nell'infanzia, però dall'altra parte ho anche cercato di seguire come esempio Porci con le ali, per me lo è stato molto più difficile, quindi io racconterò anche delle mie esperienze, cioè nel senso Porci con le ali si racconta questa storia d'amore di Rocco e Antonia che vivono l'amore come si viveva negli anni 70, prima da soli e quindi chiaramente facendo sesso da soli con la masturbazione, poi in due e poi anche in tre o quattro volendo. Poi loro vivono anche tranquillamente, si parla degli anni 75, 77, insomma, vivono tranquillamente esperienze omosessuali sia Rocco che Antonia, cosa che oggi, ancora oggi, potrebbe essere un problema. Quindi io racconterò anche delle fasi della mia vita legate a delle fasi del libro, anche dei Porci con le ali, quello che si racconta, che si spera nei Porci con le ali.
La Minerva di Arezzo, antica statua bronzea di probabile periodo ellenistico, ritrovata nel sottosuolo della città nel 1541 durante lo scavo di un pozzo, è tornata a casa. C'era il ministro della cultura Alessandro Giuli per l'inaugurazione della mostra in programma dal 15 febbraio al 6 settembre al museo archeologico Gaio Cilnio Mecenate. La Minerva fu donata al duca Cosimo I de' Medici, che la mise nel suo studio privato a Firenze e da allora rimase nelle collezioni archeologiche granducali che tre secoli dopo, dal 1871, sono confluite nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze. La Minerva è collocata in uno degli ambienti più suggestivi della sezione romana del museo. La scultura, che è alta 150 centimetri, raffigura una dea Atena, Minerva appunto, con chitone, egida con testa di medusa ed elmo corinzio. Studi recenti la riconducono ad un originale ellenistico databile ai primi decenni del terzo secolo avanti Cristo. Esatto, come appena dicevo, siamo arrivati alle previsioni del tempo. In nottata, nelle prime ore del mattino di domani, ci sarà un miglioramento. Già in mattinata, fino a cielo sereno poco nuvoloso, i venti saranno comunque deboli, moderati da nord-est, i mari mossi o molto mossi, in attenuazione sotto costa, le temperature in calo, le minime, e in aumento le massime. È davvero tutto alle 18.56, però prima di lasciarvi vi ricordo che prosegue la campagna di tesseramento del Controradio Club, che ha una base di circa 1600 soci iscritti, ma quest'anno è davvero fondamentale, come abbiamo spesso ripetuto in questi giorni, raggiungere l'obiettivo di 2000 iscrizioni. Ogni giorno vi segnaliamo a che punto siamo arrivati con i numeri aggiornati al giorno precedente, allora lo faccio anch'io. Oggi siamo arrivati complessivamente a 1902 tessere soci, quindi siamo ormai vicini alla meta. Dunque è il momento giusto per iscriversi al Controradio Club, sostenere la vostra radio venendo in sede, lo ricordo, in orario d'ufficio, oppure tramite il controradioclub.it, quindi sul sito. Come sempre vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Pierluigi Megaerz alla regia, vi do appuntamento a lunedì con il notiziario di Controradio, con nuovi approfondimenti e interviste a cura della redazione regionale. Allora da Sandra Salvato davvero l'augurio di un buon proseguimento di serata.
Newsline Sera.